la sabbia del deserto che ti travolge e ti attraversa, la spezia che aleggia nell'aria, il sistematico battito che risveglia o sentiveva. Occhi aperti, concentrazione, obiettivi. Nulla, lasciato al caso, il particolare, l'essenza stessa di un capolavoro senza precedenti. Tutto muta nell'immuebile realtà di una potente storia come quella di lui. Il pluripremiato regista Denis Villeneuve ci riporta nelle pagine del romanzo omonimo di Franck Herbert nel secondo capitolo della saga, riuscendo in quel che sembrava difficile, ovvero realizzare un film che superasse anche la prima parte del Tenti Tentione, vincitore di 6 premi Oscar. Sì, perché il regista, sin dalla prima scena, ha la capacità di catapultarci in quel deserto, di albergare nei pensieri di paura, infondere spavento di fronte ai progetti del barone, Aaron e alla spietata ferocia del nipote, il psicotico Fedor Rauta, ci inchioda alle poltrone che vibrano durante gli effetti speciali più intensi e ci trasporta attraverso le emozioni più stratificanti e differenti attraverso una colonna sonora stupefacente come quella firmata di nuovo da Hans Zimmer, scandita dalle note basse e vibranti tanto capaci di farti tremare quanto appassionare. Luna è parte 2, prodotto da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures è distribuito da Warner Bros. Pitture, sì, esce al cinema mercoledì 20 febbraio e ci proietta in un mondo nuovo fatto di sensazioni che la mente produce e tradizioni da scoprire, della rivelazione del potere e delle conseguenze alle quali può condurre. Ci mostra l'eleganza dei movimenti su quelle sabbie che la forza mentale, più che fisica, per cavalcare gli spaventosi veri. Cast. I protagonisti del primo capitolo Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, José Brolin, Dave Bautista, Stellan Sarsgaard e Carlotta Rampino tornano affiancati da altre star internazionali come Austin Butler, Laurence Puglia, Christopher Valen, La Seddow e Soveil Avakov. La storia. Ambientato migliaia di anni nel futuro, la storia riprende esattamente da dove l'avevamo lasciata in sospeso. Dune, parte 2, esplora il viaggio di Paul Atreides che si unisce a Tani e ai Fremen sul sentiero della vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte alla scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, Paul intraprende una missione per impedire un terribile futuro che solo lui è in grado di prevedere. Figlio del sovrano assassinato, il duca Teto Atreides e della mistica Bene Gesserit Haddadi, Essica, Paul ha affrontato la prova più dura. Vincere le sue paure quando il destino e potenti forze invisibili lo trascinano nelle sabbie del remoto pianeta Arrakis. La crescita di Paul Atreides, il Muad'Dib, il personaggio di Paul subisce un'inevitabile evoluzione. Destinato a percorrere una strada verso la quale, riluttante, ha visioni distruttive e paura di avvicinarsi a essa. Diventa Muad'Dib, nome che sceglie per il tipo del deserto che vive su Arrakis. Questa è la parte che preferisco del libro e del film. Perché siamo abituati a vedere il leone, la tigre o il ghepardo come metafora animalesca dei nostri lea, dei nostri eroi, mentre qui è più appropriato quella del piccolo topo del deserto che si muove nelle fessure ed è autosufficiente con la sua umiltà. Paul Muad'Dib, ho sempre trovato potente questo concetto, spiega Calamera. Un nuovo viaggio. Girato a Budapest, a Abu Dhabi, in Giordania e in Italia. Il film ha il potere di offrire al pubblico un'esperienza del tutto differente dalla precedente pellicola. Dune, un film da vedere al cinema perché solo il grande schermo è in grado di immergere lo spettatore all'interno delle vicende. Immagini sorprendenti, sequenze d'azione esaltanti, personaggi nuovi e misteri da raccontare, tanta avventura e una storia d'amore forte e commovente che fa da sfondo a tutto il percorso di Paul, spinto dalla lotta per il potere intergalattico. Le locazioni utilizzate nel film sono incredibili e misteriose. In Giordania mi sembrava che ognuna di quelle formazioni rocciose fosse una sorta di opera d'arte indipendente, scolpita dalla natura. Eravamo in un luogo chiamato Alsia, vicino a Maditava. Un luogo sorprendente con formazioni rocciose e un canyon maestosi, dice Patrick Cormier, uno dei produttori. Abbiamo trascorso pochi giorni in Italia. All'inizio delle riprese per una locatio molto specifica chiamata il Memoriale Brion. È una meravigliosa architettura progettata da Carlo Scarpa, davvero sorprendente e unico. Quando vedrete la reverenda madre Moyan e la principessa Grulan passeggiare nei giardini, sono al Memoriale Brion. Appaiono persino le ninfe nello stagno delle evidenze a Tanna, da poi. Tanti piccoli dettagli. Due. Una complessa opera letteraria pubblicata nel Niene Tensity Chile che affronta tematiche che ancora oggi sono estremamente attuali. La trasposizione cinematografica di Villeneuve è talmente fedele al romanzo fantascientifico che non tralascia neanche un tassello della storia. Dune esplora l'amore romantico in contrapposizione a quello materno, il globalismo, la lealtà, la vendetta, la catarsi e l'emancipazione femminile. Inoltre vengono approfonditi i temi ecologici che già Herberto al tempo aveva affrontato e che ci portano a un racconto sull'umanità contro la natura. La cultura Fremen è ispirata alle gravi condizioni dell'ambiente e dell'ecosistema di Arrakis. È un pianeta dove le temperature sono altissime e l'acqua, come l'oro, è cosa rara. Però i Fremen l'acqua è vita, è sacra. Di fatto, nel film, quando qualcuno muore, si estrae l'acqua dal corpo e la si mette in un'enorme cisterna per essere successivamente utilizzata per riportare gli alberi su Arrakis. Attraverso questo processo i Fremen intendono riportare la vita su questo pianeta desertico, racconta Villeneuve. Il bene e il male. Al centro dell'azione resta indubbiamente il conflitto tra le forze del bene e del male. Da un lato ci sono i Fremen, una rappresentazione dell'umanità che lotta per la sopravvivenza collettiva dei nativi e del pianeta Arrakis. Dall'altro ci sono gli Aronnen, manifestazione di corruzione, violenza e avidità. Paul si affiderà a Tani e alla saggezza di Sigar per ottenere la fiducia e il sostegno del popolo Fremen, mentre gli Aronnen continuano a devastare le sabbie di Arrakis per la spezia. Il risultato è un'inevitabile guerra per contrastare il male che avanza. Il potere femminile in Dune. In questo nuovo capitolo prosegue un'altra caratteristica che era già emersa nella storia. L'emancipazione femminile che qui viene affrontata nuovamente. Oltre alla guerriera Fremen Tani, la di Essite e la reverenda madre Moyan, qui facciamo la conoscenza con la principessa Lulan, figlia dell'imperatore, e la di Fenrir, un'enigmatica Bene Gesserita. Questo film parla dell'integrazione di Paul e di sua madre Vessica nella cultura Fremen e nelle loro tribù. Paul e Tani si innamorano e insieme iniziano una campagna contro gli oppressori. Paul deve affrontare uno dei suoi peggiori incubi, il compimento di una profezia che aveva previsto una guerra santa combattuta in suo nome, spiega il regista. Ci accorgiamo che Paul è combattuto dal desiderio di vendetta e l'intuizione che il percorso potrebbe condurlo alla catastrofe. Il suo dilemma morale lo pone su una linea molto sottile, cercando di combattere i suoi nemici senza percorrere il sentiero della profezia che è stata tracciata dalle sorelle Bene Gesserita prima di lui, prosegue Villeneuve. La maestosa cavalcata. Nel silenzio, avvolto dalla sabbia, arriva una delle scene probabilmente più belle e particolari di tutto il film. Nel libro, la cavalcata del verme della sabbia è spettacolare. È una delle cose più belle del romanzo, il fatto che i Fremen conoscano la tecnica per cavalcare i vermi e usarli come mezzi di trasporto. Leggerlo una cosa, vederlo un'altra. Ho dovuto pianificare e creare la logica e la tecnica per salire su un verme della sabbia. Ho fatto dei grafici e spiegato alla troupe come i Fremen avrebbero dovuto cavalcare il verme nel modo più reale possibile. Ci sono voluti mesi di lavoro e parecchi tentativi, tanta pazienza. È stato talmente sperimentale che è di gran lunga la sequenza più complessa che abbia mai realizzato, rivela il regista. Immergersi nelle atmosfere di Dune. Il film è girato al Dune Ombre di Nino per ottenere una tela più grande, un'esperienza più coinvolgente. Con Ray Fraser ci siamo impegnati per evidenziare anche i dettagli più piccoli del deserto e mostrare cosa vuol dire camminare su Arrakis, specifica Villeneuve. Discorso a parte merita la luce che in sequenze differenti del film conferisce un'aura del tutto particolare all'immagine, o incute il giusto timore che richiede un determinato momento. Ne sono un esempio le scene in bianco e nero, in netta contrapposizione alla luce del sole. Si inseriscono perfettamente con un chiaro messaggio intrinseco che raggiunge lo spettatore, trasmettono durezza, meschinità e qualcosa di estremamente inquietante all'interno della storia. La musica. La colonna sonora di Hans Zimmer assume una valenza rilevante in Dune. Scorre come la sabbia in ogni scena, ne diventa protagonista e scandisce un ritmo incalzante unico. Hans e io condividiamo la stessa passione per il libro da quando eravamo giovani. Ha approfondito il mondo degli Aronnen. Realizzato musica per Fedorauta e l'imperatore. Ha scritto qualcosa di indimenticabile per Tani, un tema d'amore straziante per lei e Paul. È una delle colonne sonore più belle che abbia mai scritto. Ho pianto la prima volta che l'ho ascoltata, racconta il regista. Dietro il progetto Dune. Villeneuve, oltre alla regia, firma anche la sceneggiatura insieme a Con Spaghetta. Il film è prodotto da Marie Parenta, Tale Bontà, Daisy Villeneuve, Anna, la Pointe e Patrice Commis. I produttori esecutivi sono Rose Grode, Herbert Keppe, Kainz, Con Spaghetti, Thomas Pullo, Priander Bertrand, Miron Berrittà, Pim Herbertà con Levin, Anderson in veste di consulente creativo. Villeneuve torna nuovamente a lavorare con il tema di film Maestra di Dune composto da Greg Fraser, direttore della fotografia vincitore di un Oscar, Patrice Vermette, scenografa premiata con l'Oscar, Paul Valéa, montatore anche lui vincitore di un premio Oscar, Paul Lambertà, supervisore degli effetti visivi vincitore di un Oscar e da Aquiline Vesta, costumista nominata all'Oscar.